Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live. Le altre parole di Walter Mazzarri, l'ultimissimo Castelvolturno e anche l'ultimo in casa Genoa su questa sfida di domani al Maradona. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, Marte Sport Live, gioco di parole, anzi ripetizione, da Castelvolturno, tra pochissimo di nuovo con la nostra Emanuela Castelli per raccogliere i pareri delle parole espresse da Walter Mazzarri in conferenza, ma verremo a ascoltare anche stralci della conferenza stampa del tecnico del Napoli, con i vostri commenti al 339-666-9990, saluto in regia Gigi Soriani. Siamo pronti anche a ascoltare un piccolo stralcio della conferenza stampa in cui Mazzarri ha detto chiaramente che non svelerà chi giocherà domani, chi deve parlare con Osimhen per capire se andrà in panchina o altro, e che non è detto che giochino Nathan e Meretta al posto dello squalificato, il primo Juan Jesus e di Gollini. Vedremo oggi, così in sostanza, Mazzarri su queste scelte di formazione. Ascoltiamo però Walter Mazzarri cosa ha detto su altri concetti.
Si recupera vincendo le partite sperando che loro non ne vincano quante noi. Ad esempio, se non mi sbaglio, perché io poi guardo sempre la partita dopo, perché sono abituato a parlare con i giocatori, a preparare bene, spero, meglio possibile la partita successiva. Però mi sembra che Bologna deve venire qua, credo. L'Atalanta dovrà venire qua. Per ora con l'Atalanta è vero che purtroppo si è perso qualche punto, però l'Atalanta, intanto, quando c'avevo la squadra al completo con Elmas e con Oliveira, siamo andati là e si è vinto. È possibile poter rivincere, è possibile poter rivincere col Bologna, è possibile fare qualche risultato eclatante fuori casa quando ci sarà la rosa al completo, in base anche a quello che ho visto. Se riusciremo a essere più concreti e più bravi in fase offensiva, con un po' più d'attenzione, se quello un po' si è già visto in fase difensiva, si può pensare di recuperare 7 punti. Fate conti voi, con i 3 punti a partita, con 15 gare, quanti sono i punti in palio? 45. Con 45 punti è possibile recuperare 7 punti, secondo me. Poi sarò con voi qui a dire: non ci siamo riusciti, ci si è provato, ma almeno i ragazzi sanno che il suo allenatore, e penso la società sia con me, faremo di tutto per provarci, arrivare quarti. Questo è quello che vi dico serenamente, senza né fare né diciamo chi fa promesse, noi siamo in grado di poterci provare. Provare non vuol dire riuscirci, però provare ci si prova, e i ragazzi lo devono sapere e si devono assumere anche loro la responsabilità, come faccio io.
Sì, posso? Prego. Buonasera. Prego. Buongiorno, l'orario, chiedo scusa. Allora, due domande, ma sono collegate l'una all'altro. Perché mai un giocatore che ha fatto tutte le partite di Coppa d'Africa, le ha giocate tutte e 7, 90 minuti, soltanto perché reduce da un viaggio complicato, ma non complicatissimo, dovrebbe essere in dubbio per la partita di domani, e ci deve parlare, visto che credo che stia bene, non credo che abbia dei problemi particolari? E non è il momento che anche la squadra si assuma delle responsabilità? Si parla di moduli, si parla di allenatori che cambiano, di presidenti che chiedono scusa, ma a suo avviso questa squadra non è che il momento, campione d'Italia, si assuma le sue responsabilità per quello che sta succedendo?
Io credo che questi ragazzi, per come li conosco io, ci soffrono anche loro che non riescono a fare quello che hanno fatto l'anno scorso. Penso di sì, ora nella testa di ognuno non c'entro, però mi sembra di averlo detto poco fa, che anche i ragazzi dietro a me, quando ora vado a parlare, appena vi lascio che comincia l'allenamento, devo fargli capire che tutte le partite, l'ho detto anche a voi l'altra volta, sono finali. Alcune ci andranno male, spero meno possibile, dal momento che, se voi vi interessa o non vi interessa non lo so, però se voi pensate anche dai giocatori che avevo a disposizione quando sono arrivato e si è vinto a Bergamo, dopo non c'avevo più Elmas, non c'avevo più Oliveira, non c'avevo... cambiano le cose a volte nel calcio. A Bergamo si era partiti bene sia come gioco, poi si è visto anche cosa ha fatto l'Atalanta dopo di noi, e ora noi si è sofferto tante partite, alcune si sono sbagliate, alcune secondo me l'unica davvero sbagliata, forse colpa mia, ero squalificato a Torino, è stata secondo me l'unica partita completamente sbagliata, e ho chiesto scusa a tutti. Per il resto ce le siamo giocate andando male alcune cose più episodi che tutto il resto, secondo me. Poi ognuno il calcio la vede come gli pare, dite quello che volete, non ci sono problemi, l'accetto tutto.
Così Walter Mazzarri su alcuni temi, poi ha parlato anche di Zielinski, di Osimhen abbiamo sentito, ma risponderà ancora su Osimhen, deve parlare con lui e anche di altri concetti. I vostri messaggi, questo amico Enzo Sanfelice scrive: sentire Mazzarri che parla di Napoli mi fa venire i brividi, mi sembra un incubo, una squadra moderna nelle mani di uno che non sa nulla di pressing, regressione e uscita dal basso mi fa orrore. Queste conferenze servono a Mazzarri per farsi la pubblicità. Caro Enzo, come vedi, ho letto il tuo messaggio perché noi siamo sempre aperti a tutte le opinioni, però mi sembra abbastanza offensivo dire all'allenatore che non sa nulla di pressing, regressione, uscita dal basso. E tu lo sai che non sei allenatore, oppure non mi risulta essere allenatore, che non ti piaccia Mazzarri, che non ti piace come fa giocare la squadra, che pensi che sia allenatore non troppo, diciamo, moderno, ma che non conosca uno che ha il patentino del Coverciano questi concetti anche abbastanza semplici di calcio, mi sembra molto improbabile. Che non le sa spiegare, che non è bravo didatticamente, che non sa incidere, posso anche, come dire, accettare la tua critica. Il resto mi sembra un po' troppo, mi sembra. Bruno da Cagliari scrive: ciao, buongiorno, ho l'impressione che alcuni tifosi, pur di aver ragione, vogliono e desiderano il male del Napoli, io spero che non sia così. Poi ancora, quelle che devono venire qui, Bologna, Atalanta, quando vengono con quello che combina ce lo metteranno a quel posto. Addirittura Elmas, quando c'era, lo lasciavano in panchina, adesso dice che ci manca, ma Kist ce fa o ci è? No, lui ha detto un'altra cosa, che il Napoli ha vinto a Bergamo quando aveva un po' tutta la rosa a disposizione. Tra un po' andremo in diretta live a Castelvolturno con Emanuele Castelli per le ultime anche sulla formazione e ovviamente anche i commenti a quanto detto da Walter Mazzarri. Ovviamente tra un po' ascolteremo altri stralci della conferenza stampa del tecnico del Napoli. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, seguiteci anche su canale 183 della TV, così vi godete anche il collegamento in diretta da Castelvolturno con la nostra Emanuela Castelli. Emanuela, buongiorno.
Ciao Dario, ciao a tutti i nostri amici marziani, siamo qui a Castelvolturno in compagnia dell'amica e collega Italia Mele di canale 8. Ciao Italia.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Dario.
Allora, la conferenza di mister Mazzarri è terminata veramente da pochissimi minuti, tantissimi i temi trattati, in primis l'emergenza terminata e un Osimhen ancora da valutare. Che ne pensi proprio su questo caso, Victor Osimhen, che è scoppiato oramai da diverse ore, da diversi giorni, ieri poi quel ritardo che ha fatto parlare un po' tutti, ma che in realtà poi non dipendeva dal calciatore?
Ma un titolo potrebbe essere Il mio nome è nessuno, chiaramente il riferimento ad Ulisse per questa sua odissea, che non è di ritorno dalla guerra di Troia ma dalla Coppa d'Africa. Purtroppo è anche vero che questi episodi si sono rinnovati spesso, tutte le volte che il calciatore è andato via per la nazionale. Di fatto è arrivato oggi, arriverà probabilmente oggi qui a Castelvolturno, noi eravamo all'interno della sala stampa quindi non abbiamo potuto assistere al suo arrivo, e verrà valutato dall'allenatore che, nonostante appunto, come sottolineato dai colleghi, il calciatore abbia disputato per intero la Coppa d'Africa, l'ultima partita soltanto domenica scorsa, dovrà essere valutato perché Mazzarri lo ha definito spappolato nell'ultimo contatto che hanno avuto i due. Sarà anche stato spappolato, però il tempo per recuperare c'è e c'è stato, e io credo che a 23 anni, anche se devi affrontare un viaggio intercontinentale, puoi avere una performance buona in campo. È tutta una situazione un po' complicata che va risolta, ma soprattutto io credo che bisogna un po' trovare un modo per rendere questa squadra effettivamente efficace in campo, utilizzando l'enorme parco calciatori che a disposizione. Una cosa voglio dire, per come lo ha descritto il mister, Lindstrom dovrebbe, poi il presidente lo ha fatto diventare il sostituto di Politano, quindi sulla fascia destra, il mister ha detto invece che per lui è il sostituto di Kvara, quindi sulla fascia sinistra. Di fatto questo ragazzo ancora non gioca, e io invece immaginavo di poterlo vedere domani in campo al posto di Zielinski, ma forse vedremo Traoré, può darsi.
Sì, ci sono tantissimi dubbi. Ovviamente la conferenza stampa di Mazzari non ha chiarito la formazione, come giusto che sia, che scenderà in campo domani. Anche, diciamo, un punto interrogativo su Meret: non si sa se verrà utilizzato domani o la settimana prossima. Mazzari si è riservato di parlare con il preparatore, però potrebbe essere la partita di Traoré. Traoré, ha detto Mazzari, ha 50-60 minuti, non di più. Non so se lo schiererò dal primo o in corsa. Che ti aspetti da questo calciatore? Neanche specificato un po' le caratteristiche tecniche.
Io, a dire la verità, lo ricordavo come un calciatore un po' diverso, non proprio uguale a Zielinski. Potrebbe magari adattarsi a giocare in quel ruolo e fare anche bene, però bisognerà capire anche che tipo di approccio alla fase complessiva, quindi anche quella difensiva, può avere una squadra che comunque ha manifestato in questa stagione notevoli difficoltà. Io credo che domani non vedremo in campo Zielinski, mi sembra quasi scontato, e bisognerà capire, fermo restando che dovrebbero partire con un 4-3-3, bisognerà capire chi giocherà al posto del polacco, visto che Lindstrom, lui ha detto che lo vede in realtà come alternativa a Kvar, invece mi aspettavo di vedere proprio lui in quel ruolo, e forse lo spazio ci sarà per Traoré, oppure ha bleffato e ci giocherà Lindstrom. Comunque, insomma, uno di questi due dovrebbe, a meno che non voglia fare una scelta estremamente conservativa con Kajuste, che io non mi auguro sinceramente, perché ho visto enormi difficoltà nella qualità proprio del calciatore, nella fase di costruzione della manovra, uno di questi due dovrebbe giocare. Insomma, se gioca Kajuste, diciamo che non sono particolarmente contenta, con tutto il rispetto del calciatore, che però secondo me riveste meglio un altro tipo di ruolo.
A proposito della confusione di cui parlavi tu, che regna sovrana in questa stagione, confusione c'è stata anche nella gestione dei moduli. Mazzari ha parlato nuovamente di duttilità tattica come uno dei principi del calcio moderno che si insegna appunto a Coverciano. Secondo te però la duttilità tattica a cui fa riferimento il mister non può portare ad un'ulteriore perplessità da parte di calciatori che in questa stagione già non riescono ad eseguire in maniera corretta il 4-3-3 che pure conoscevano a memoria?
Guarda, io ritengo che essere duttili, multitasking, è un enorme upgrade, però lo possono applicare squadre che sono consapevoli e convinte di quello che fanno, che hanno una base forte e poi ovviamente riescono anche ad adattarsi, come accade peraltro in ogni club, a situazioni diverse. Succedeva anche con Spalletti, anche nell'anno dello scudetto. Il problema è che proprio questa squadra invece vive in difficoltà, una situazione nella quale non ha certezze, quindi cambiare continuamente i riferimenti, secondo me, crea solo confusione.
L'unico obiettivo rimasto in questa stagione veramente maledetta è la qualificazione alla prossima zona Champions. Ovviamente escludiamo, e ne parleremo poi a tempo debito, della doppia sfida con il Barcellona. Quanto è possibile recuperare 7 punti? Mazzari ha dato la sua ricetta: vincere noi, provare a non far sperare che le altre non vincano. Un po' troppe speranze, quante certezze però?
Quante certezze, che insomma la squadra riesca a trovare finalmente una fluidità di manovra. Io credo che nel calcio, alla fine, non lo dico io ma lo dice la storia del calcio, quello che conta è fare un gol più degli avversari, e sinceramente al di là di tutte le difficoltà che questa squadra possa incontrare, e che non possono basarsi sulle difficoltà eventuali altrui, il Napoli deve sicuramente migliorare la costruzione del gioco, la fase realizzativa, perché se guardiamo i numeri è veramente deprimente, e quindi cominciare a segnare. Come farlo? Abbiamo chiesto anche questo al mister, lui ha detto che manca solo una cosa. Sapete qual è? La lucidità. E allora auguriamoci tutti lucidità per questi ragazzi.
Ma è vero, come dice mister Mazzari, rianalizzando la partita con il Milan lì al Meazza, che è mancato in quell'occasione solo il gol, ha fatto riferimento al palo, ha fatto riferimento all'occasione sbagliata da Simeone, no? Però a te è sembrato che mancasse solo il gol?
No, assolutamente, ma lo ha ammesso anche lui, ha detto era una partita di quelle nelle quali abbiamo girato in tondo. È talmente evidente che, voglio dire, non è necessario essere allo stadio, basta guardarla anche in televisione la partita, e ti rendi conto che aveva un'enorme difficoltà a costruire palle pulite per gli attaccanti, alle quali poi non vanno date tutte le responsabilità, perché una cosa è se un pallone ti arriva bello, pulito, libero sul piede, una cosa è che sei sempre un po' indietro, un po' avanti, un po' storto, e quindi da questo poi deriva. Io dico, e ripeto quello che raccontano gli uomini di campo, che il primo attacco comincia dalla difesa e la prima difesa comincia dall'attacco, e quindi è proprio un problema di costruzione della manovra. Io non mi stancherò mai di ripeterlo.
Tornando alla lucidità, ma come si recupera la lucidità? E soprattutto, perché calciatori che davvero l'anno scorso segnavano anche solo pensandoci, quest'anno stanno trovando tantissima difficoltà e commettendo anche errori individuali molto marchiani. come si diciamo indirizzano gli attaccanti, il parco attaccanti del Napoli, di cui tu hai sottolineato l'enorme valore, circa 300 milioni di euro solo per la solo appunto per il reparto avanzato degli azzurri, come si portano i calciatori a tornare a fare quello che dovrebbero saper fare per natura?
Allenandoli. Secondo me questo è il problema fondamentale. Al Napoli, secondo me, quest'anno è mancato proprio l'allenamento. Il fatto che tu faccia e bene per tanto tempo un sistema di gioco, applichi dei principi di gioco bene, se poi questi principi non continui ad allenarli, li perdi. È così che funziona il calcio. E secondo me, prima Garcia, che aveva deciso di cambiare un po' tutto, e poi Mazzarri, un po' perché gli sono mancati gli uomini, un po' perché magari il 4-3-3, per quanto gli piaccia e lui si ritenga giustamente un grandissimo esperto di tattica, non è proprio forse nelle sue corde, e quindi è proprio mancato, secondo me, quell'allenamento costante che ti dà quelle sicurezze e soprattutto dà ai calciatori dei principi di riferimento che sono indistruttibili.
Dario, la tua domanda per Italia.
No, ringrazio Italia, mi hai sviscerato ampiamente con Italia, che saluto affettuosamente. Noi torniamo da te tra qualche minuto per un altro collegamento. Grazie Manuela.
A tra poco, grazie.
Grazie Manuela Castella, Italia Mele di Canale 8. Ascoltiamo un altro straccio della conferenza stampa di Mazzarri di poco fa.
Perché arriva, era per l'ultima volta, era spappolato, scusate il termine un pochino nudo e crudo, se non sta bene. E poi ci sono anche i compagni, si sono allenati, lui è 3 giorni e fa viaggi per il mondo in aereo, ragazzi, cioè anche lui, io non è per difenderlo, per accusarlo, è oggettivo, io che non gioco, quando faccio viaggi, siamo andati a Madrid, siamo tornati, si arriva alle 3, alle 4 di notte, non è che siamo in forma. Ora, lui ha fatto, come ha detto lei, tante partite e quindi sarà stanco per le partite. Ieri mi hanno detto era dal presidente, ha fatto un altro volo, arriva da là, da dove viene, credo possa essere anche non in condizione, poi lo vedrò, gli ho mica detto che non sarà convocato. Lo devo vedere e ci parlerò, ma è anche vero che io come allenatore, al di là che Osimhen è un fuoriclasse e lo sappiamo tutti, c'ho anche da rispettare chi si allena tutti i giorni, che sta qui, che dorme per bene, che sono giocatori importanti, anche quelli che giocano al suo posto quando manca, dovrò valutare.
Hai detto nessuna tabella, però adesso il calendario, c'è il Genoa, poi ci sono altre due squadre in campionato sulla carta, insomma, meno forti del Napoli. Pensi che questo possa essere il momento decisivo per avviare quella rimonta di cui hai parlato? Grazie.
Dio la verità, domani guardavo, perché a volte vede, come purtroppo sono abituato a concentrarmi sulla partita successiva, perché l'unica cosa può fare un allenatore per caricarmi i giocatori, per prepararli. Ora ho guardato la rosa del Genoa, c'ha Malinowski, c'ha Messias, c'ha giocatori importanti, sono squadre in Italia che le partite sono tutte difficili, due attaccanti, uno più forte in forma dell'altro, quindi è una partita delicata e difficile, bisogna pensarne una alla volta. Fino ad ora, a parte la partita secondo me dove abbiamo sbagliato e abbiamo creato quasi di più di sempre, non si è fatto gol col Monza, con le squadre di un certo livello di classifica siamo riusciti, soffrendo, a fare le nostre, e questo è il mio unico pensiero. Sono venuto apposta anche per fare un appello al pubblico, e con me il pubblico di Napoli è stato sempre eccezionale, lo posso dire tranquillamente anche quando vado per strada, che domani ci diano una mano per 95 minuti, perché prevedo un'altra partita complicata e difficile. È chiaro che bisognerebbe portarla a casa e poi pensare a quello che ha detto lei, che le prossime, ecco perché volevo sperare e pensare di recuperare 6-7 punti agli avversari, perché abbiamo anche un calendario che sembra sulla carta alla portata, ecco, questa è la verità, onesta verità proprio, punto.
Lei ha grandissima esperienza nel mondo del calcio, sa benissimo che purtroppo comandano i risultati. Dopo la gara di Milano, che lei giustamente diceva una buona partita, il livello delle critiche in città è aumentato e per la prima volta ci sono state anche voci sulla panchina in bilico se i risultati non dovessero arrivare. Come le vive e come la sta vivendo?
Allora, questo, se permette, ha detto la premessa, 23 anni che alleno, l'ho passato di tutti i colori, cosa vuoi che mi facciano queste cose da un punto di vista personale? Io capisco che ci sono persone un po' represse che sono state nel calcio e non riescono a rientrare, che dicono, io poi qualcosa mi arriva, perché chiedete ai miei responsabili della comunicazione, gli chiedo le cose prima di venire da voi, che non leggo più nemmeno giornali, non guardo più nulla, proprio perché ho imparato che a volte si leggono delle cose e ti fanno, a un professionista ti fanno solo innervosire, mentre ci sono delle critiche che io prendo in considerazione, a volte sono input di riflessione, però lo capisco quando una critica è, diciamo, generale, e io a volte mi dico, ah, sì, è giusto, forse aveva ragione, potevo fare questo cambio. Quando lo capisco che la critica parte da un presupposto di tranquillità e di libertà, quando capisco altre cose mi faccio una risata, perché so già tante situazioni perché si parla male di una persona o perché si fa una cosa o un'altra. Quindi si figuri, questo a me non mi tocca proprio. Io sono concentrato di vedere se questi ragazzi riesco a farli rendere il meglio possibile per vincere le partite, tutto il resto a me non mi interessa nulla.
C'è curiosità intorno a Traoré, volevo sapere come l'ha visto in questi giorni, se ci sarà possibilità di vederlo in campo domani, se può essere anche un provino in vista del match col Barcellona.
Traoré è un ragazzo che è cresciuto, ha fatto una mini preparazione perché non era arrivato in condizioni per giocare, ora sembra che sia arrivato a un minutaggio decente, quindi ora devo valutare se parte dall'inizio o entrerà a partita a corsa, ma di sicuro è arrivato il momento di provarlo. Ripeto, non ha un minutaggio di sicuro più di, che ne so, 45-60 minuti al massimo, 50-60, vediamo un po'. È un giocatore che voglio recuperare perché ci dovrà servire da qui alla fine.
Così Mazzarri anche su Traoré, tra l'altro anche il nostro Pasquale Tina ci ha riferito che dovrebbe giocare proprio lui titolare domani, noi lo scopriremo insieme evidentemente anche con lo speciale dalle 12 con Peppe Anicelli e poi con Gianluca Gifuni, con il sottoscritto dal Maradona e con anche Emanuele Castelli in studio per parlare appunto di Napoli e per commentare e avere aggiornamenti su Napoli Genoa. Ci fermiamo, tantissimi messaggi che arrivano, leggo tra poco con altri ospiti, altro collegamento con Emanuele Castelli e Castelvolturno, poi anche andiamo a fare un salto in casa Genoa. Insomma, tante cose, restate con noi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, messaggi vostri rapidissimi, un paio, poi sentiamo ancora un po' di Mazzarri. Luca da Roma scrive: perché fa lo scocciato, i suoi numeri sono pietosi, la squadra gioca male, vogliamo smetterla con gli attenuanti, alla rosa di tutto rispetto faccia il suo dovere nelle 17 partite mancanti invece fare il presuntuoso, ha già rovinato il bel ricordo che avevamo di lui e le sue nave arrembanti. Io non penso che stia facendo il presuntuoso, che poi a te non piace come risponde, che effettivamente adesso deve dare seguito alle premesse, soprattutto in base al grande organico che ha a disposizione, sono d'accordo, ovviamente devono anche rispondere i calciatori. Torniamo da Walter Mazzarri ancora su Napoli Genoa e sulle scelte di formazione.
C'è un dato che riguarda l'alta qualità ma anche l'enorme valore economico di giocatori del Napoli che la squadra, che la società ha a disposizione, diciamo dalla tre quarti in su. Sono tanti, sono bravi e valgono anche un sacco di soldi, però questo dato poi stride con una certa, passatemi il termine, stitichezza realizzativa della squadra. Lei che cosa ritiene si possa fare per migliorare realmente la costruzione del gioco, per far arrivare anche palle più pulite agli attaccanti?
Grazie. No, questo è vero, però allora se si parla dell'ultima, io vede, a me mi garberebbe se fosse possibile guardare insieme, rivedere le reparti come faccio io e la fermo col fermo che magari faccio col presidente, con i dirigenti. Allora, su questo che ha detto lei mi preoccupo un pochino, mi preoccupa il fatto che a Milano, nonostante il forcing finale, abbiamo fatto solo quel palo, non riempiamo l'area come prima, eccetera, eccetera. Però c'è stato un processo di quando sono arrivato dove la squadra prendeva tanti gol e sembrava lunga, sembrava in un certo modo, sembrava, che ne so, che non stesse nemmeno benissimo atleticamente. Allora la prima cosa che ho cercato di fare a Bergamo è di fare la squadra complessa come era l'anno scorso in fase passiva, essere più attenti a non prendere ripartenze, eccetera, eccetera, e ci siamo riusciti. Poi con le squadre di media classifica abbiamo creato anche tante palle gol, perché col Monza la partita che mi brucia averla pareggiata, se lei potesse vederla con me, vi faccio vedere che da 3 metri dalla porta abbiamo fatto 3 occasioni clamorose, più quella da Anghissà, 6-7 clamorose. Quindi in alcune partite bisogna migliorare, come a Milano che abbiamo fatto il forcing finale ma dentro l'area eravamo un pochi, magari tutti intorno all'area di rigore ma nessuno tirava, non siamo entrati a far gol di testa, si è fatto tante cose un pochino così, è vero, però in altre le occasioni sono fioccate e lì siamo mancati nel realizzarle, è un po' diverso il discorso, in alcune partite non si sono create, in alcune si sono create e non si sono fatte. Cosa può dipendere? Dalla lucidità, io l'unica cosa che conosco per 23 anni di carriera, e quando un giocatore arriva davanti alla porta spesso e non fa gol perché magari in quel momento è un pochino meno lucido. Non ne conosco altre ricette, vi dico la verità. Quindi spero che domani e nelle prossime partite di riuscire a fare anche quello, essere un pochino più cinici quando capitano le occasioni. Spero che capitino e domani lo vedremo.
Io volevo chiederle invece di Meret se è pronto a ritornare titolare e di Nathan. Grazie.
Allora, Nathan è stato 2 mesi fermo. Nathan è rientrato già 2 settimane, si allena bene, e poi sa vedere l'allenamento, capire quanto può durare se lo faccio giocare, non è la stessa cosa. Quindi sono convinto che è già un buon punto e quindi è pronto a rientrare. Ora che poi lo faccio giocare dall'inizio o meno, lo vedremo. Che mi ha chiesto Meret. Meret, ora devo parlare col preparatore, perché io sono abituato di dare fiducia molto al preparatore dei portieri, che lui le vede tutta la settimana. Posso dire che si è regolarmente allenato dall'inizio della settimana fino ad oggi. Oggi farà la rifinitura, in base a cosa vedrò piglieremo la decisione se farlo partire subito o aspettare un'altra settimana, ma devo parlare con lui oggi.
Non crede che sia arrivato il momento di dare un po' più di spazio a Lindstrom, che visto che nelle ultime partite in cui l'ha chiamato in causa ha fatto abbastanza bene?
Guardi, io mi piace che mi abbia fatto questa domanda, perché gli vorrei chiedere a lei come si fa in altri casi, dato che qui parlano che ci sono pochi attaccanti. Io da quando sono venuto si è vinto 2 o 3 partite nei finali di gara con 4 o 5 attaccanti in campo. Non so perché qualcuno dice che siamo difensivi, vabbè, lasciamo per. Io le chiedo, se Lindstrom dovesse giocare, mi dica lei chi devo levare di quelli che giocano. Per esempio, il ruolo di Lindstrom sarebbe, secondo me, esattamente quello che fa Quara. È proprio il suo ruolo, perché secondo me a sinistra, e l'avete visto quando è entrato, ci ha fatto fare il gol dell'1-1, mi sembra, lì in casa, a sinistra. Quando l'ho fatto giocare dall'altra parte ho visto poche cose. È un giocatore che deve trovare in Italia, con noi, nel Napoli, ancora una dimensione precisa. Secondo me il ruolo suo perfetto sarebbe al posto di Quara, è quello il ruolo suo. Siccome c'è Quara, non è facile che lo possa sostituire, allora sto cercando di metterlo nei posti in dove lui può far bene, e vedremo. Ora vedremo domani se lo utilizzerò dal primo minuto a partita in corso. Ultimamente, se vedete, l'ho sempre più o meno utilizzato. Però
così Mazzari anche su Lindstrom, che dunque non è certamente l'alternativa a Politano. Andiamo di nuovo a Castelvolturno live dalla nostra Emanuela Castelli. A te, Emanuela.
Sì, eccoci qui, sono in ottima compagnia, devo dire, perché sono con Pasquale Tina e Francesco Modugno di Sky Sport. Chiedo proprio, a proposito di Lindstrom, ne sentivo parlare appunto poco fa le parole di Mazzarri in conferenza stampa, Lindstrom vice Kvara, che ne pensi? È questo il ruolo, diciamo, naturale del calciatore arrivato l'estate scorsa a Napoli? A te, Pasquale.
Sì, il ruolo naturale, la nazionale danese gioca in questo ruolo, di sicuro è il ruolo in cui l'abbiamo visto fare le cose migliori, quindi è chiaro, insomma, che credo per questo motivo Mazzarri insista su metterlo a sinistra. Poi è chiaro che mi sembra un giocatore duttile davanti, può giocare a destra, può giocare dietro la punta, le cose migliori di sicuro le abbiamo viste quando ha giocato a sinistra.
Traoré invece vice Zielinski, anche qui insomma si potrebbe vederlo in campo domani, anzi forse probabilmente lo si vedrà, non si sa se dall'inizio sia a gara in corso, a 50-60 minuti nelle gambe, dice Mazzarri. Cosa ti aspetti da questo calciatore?
Mi aspetto che si cominci a vedere qualcosa del suo talento, perché è un giocatore importante. A Sassuolo l'abbiamo visto, Sassuolo giocava in un altro ruolo, giocava davanti, cioè all'esterno, però mi aspetto che si cominci a vedere, insomma, il giocatore che conosciamo e che sicuramente potrà dare una mano a Napoli in quella posizione, perché è chiaro che se giochi con un centrocampo a 3 devi avere, secondo me, un terzo centrocampista più di qualità, senza chiaramente nulla togliere a Cajuste, però è necessario domani col Genoa, ma secondo me anche nelle altre partite, avere insomma una mezzala di qualità, un po' come accaduto con Zielinski a Milano, che poi la prestazione non è stata buona, però ci sta nella scelta, insomma, di un terzetto di centrocampo avere un giocatore di qualità che ti aiuta, insomma, anche a costruire la manovra.
Francesco, 7 punti da recuperare per il quarto posto, la qualificazione alla Champions League è l'obiettivo, no, dichiarato del Napoli. Mazzarri le ha definite tutte finali da qui alla fine. Quante speranze hai, quante certezze però, da quali certezze il Napoli può ripartire per recuperare questo svantaggio?
Sono tanti.
Ben trovati innanzitutto. sono evidentemente tanti i punti, ma non tantissimi. Ancor più ci fosse la possibilità eventualmente per le squadre italiane di poter beneficiare anche di un ulteriore posto, di un quinto posto. E le certezze, io penso che questa Napoli debba tornare ad essere consapevole di quella che è la sua forza, di quello che è il suo valore. Questo può accadere chiaramente dando continuità non solo alle prestazioni ma anche ai successi, ritrovando magari quell'entusiasmo, quella compattezza anche con l'ambiente, che insomma un po' va e viene, no? è un po' a singhiozzo da troppo. Il quarto posto è una missione, una priorità, direi quasi una necessità per quello che sarà la Champions nella prossima stagione, per quanto varrà da un punto di vista economico, per quanto potrà condizionare le strategie di un club, l'appilla anche sul mercato. Napoli campione d'Italia deve fermamente credere in questo obiettivo, che resta complicato, ma continuo a ritenere non impossibile, anche perché è vero che ci sono tante squadre lì in lizza, ma per valore assoluto io considero il Napoli ancora la più forte di tutte.
Beh, esattamente così. Poi si può partire da un trittico di match che sono sulla carta abbordabili. Abbiamo appunto domani il Genoa in casa e poi fuori casa Cagliari e Sassuolo. A seguire ovviamente escludiamo da questo l'impegno con il Barcellona, perché ne parleremo diffusamente quando sarà il caso. Tre partite fondamentali, anche quella di domani, o a partire da quella di domani, si devono conquistare 9 punti.
Ma io allargo ancora più la prospettiva. Io penso che questo sia un mese determinante, perché facevi riferimento a queste tre, ma la quarta è il Torino. Parliamo di squadre tutte di assoluto livello, per le quali è opportuno avere il dovuto rispetto, ma sono squadre che per struttura, per ambizione, per valore sono tutte quante chiaramente una tacca sotto rispetto a quello che è il potenziale del Napoli. E quindi queste quattro, la Juventus in casa, e quella può essere anche un'occasione, una sorta di patrimonio emotivo da spendersi per ritrovare appunto quell'entusiasmo, quella compattezza, quel feeling, quella sensibilità con l'ambiente che è necessaria per fare certe rimonte. E poi le due col Barcellona, con il sogno mondiale per club, che anche questo insomma è complicato, ma che è vivo. Il Barcellona è squadra di blasone, chiaramente che ha una forza riconosciuta, ma in questo momento vive un momento complicato ed è giusto che Napoli resti ambizioso in relazione a quello che è un valore che non possiamo disconoscere, che soprattutto deve all'interno dello spogliatoio tornare a diventare una certezza, soprattutto lì nelle teste dei giocatori.
Dario, la tua domanda per Francesco e dopo per Pasquale.
No, chiedo sì rapidamente a entrambi: che tipo di partita vi aspettate col Genoa nella formazione e nell'atteggiamento tattico? Un Napoli che proverà a fare sua subito la partita o se la studierà la formazione genuana?
Che tipo di formazione e soprattutto che tipo di atteggiamento tattico vi aspettate domani contro il Genoa?
Pasquale. Io credo che giochi Meret, Nathan in difesa per Juan Jesus, Mario Rui a sinistra, a centrocampo Traoré, davanti Politano, Simeone e Quaraschelia, quindi Napoli giocherà 4-3-3. Ma l'atteggiamento immagino che domani sarà un atteggiamento propositivo, un gioco in casa col Genoa, con il rispetto dovuto ad una squadra che secondo me ha fatto bene con l'Atalanta, al di là insomma del 4-1, una squadra che però in casa ha un ruolino di marcia in trasferta a un altro. Mi aspetto un Napoli che magari vinca senza soffrire fino al 95esimo, come è accaduto con Salernitana e Verona.
La tua, Francesco?
Beh, spero che Pasquale abbia ragione, che sono 2 giorni che la racconto così, vorrebbe dire che non ho parlato a vuoto per due giorni, però è chiaro che insomma i titoletti sarebbero, e poi aspettiamo che diventi ufficiale il ritorno di Meret, con Gollini che ha sicuramente fatto bene, che gode di una fiducia anche qui ambientale, no? La gente gli riconosce una presenza scenica, una personalità, sicuramente un valore da portiere
Sport, però il titolare è Meret, e se sta bene, sta bene, gioca, gioca lui. Nathan è al rientro, però è mancino, manca Juan Jesus, a 4 meglio di Østigard. Penso che questa sia una riflessione ancora aperta, a dir la verità, ma anche io do Nathan, torna Mario lui. Traoré, che proverà a fare Zielinski chiaramente con le sue caratteristiche, sono differenti da quelle del polacco, e c'è curiosità anche per capire come sta, perché poi solo il campo può darti certe risposte, insomma, anche sul minutaggio, no? Giocatore che però è piccolino strutturalmente, quindi è di quelli che almeno al ritorno in campo dovrebbe garantire una certa condizione, e davanti il Ciolito penso sia più avanti rispetto a Raspadori nelle gerarchie.
Ringraziamo Francesco Modugno di Sky Sport e Pasquale Tiena della Repubblica, nostro inviato ovviamente anche a Castelvolturno. Dario, se non hai altre domande ti restituisco la linea.
Perfetto così, cara Emanuele, grazie a Francesco, a Pasquale, amici nostri, anche collaboratori, grazie anche Emanuela Castelli, ti faccio salutare Emanuela, perché così puoi tornare a casa, ottimo lavoro, poi alle 20 torni per guidare Marte Sport Live della sera. Grazie Emanuela.
Grazie a te Dario, grazie a tutti i nostri amici marziani.
Noi vogliamo in pubblicità, poi tra poco salto a Genova e poi anche i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Tanti messaggi, vi ringrazio. Questo amico scrive: Madden Donker, che è stato preso a fare se non viene mai preso in considerazione e nemmeno nominato. Beh, insomma, farà il suo se avrà spazio. È chiaro, doveva arrivare prima, evidentemente, quando chissà era in Coppa d'Africa. Poi Antonio D'Aversa, con Osi in panchina si potrebbe partire con il 4-2-3-1 con Raspa dietro Simeone? Non credo, perché dovrebbe giocare appunto Traoré, come dicevano Francesco Modugno e Pasquale Tina poco fa. Poi il ruolo adatto per Cagliuste sia la panchina, addirittura non il calciatore che ci va, intendo proprio la panchina. Poi, vabbè, Antonio, dai, parte le battute, un po' cattivello. C'è Napoli-Genoa, Gilardino, anche il tecnico dei rossoblù, ha parlato poco fa dicendo che bisogna limitare la qualità del Napoli, che pur non essendo nel momento eccellente è una squadra con talenti e campioni fuori. Napoli-Genoa è anche la partita, lo chiamiamo spesso quando c'è questa gara, di Gaetano De Rosa. Ciao Gaetano, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno.
Ex Napoli, ex Genoa, cresciuto nel Napoli, napoletano, poi insomma al Genoa con la regina ha fatto grandi cose, anche col Bari per la verità. Caro Gaetano, allora, ti aspettavi un Genoa che secondo me dopo il Bologna è la rivelazione del campionato, anche con virtù della bravura di Gilardino?
No, sinceramente penso che insieme appunto Thiago Motta siano stati i due che hanno, e insieme forse anche Paladino, le rivelazioni di questo campionato. Facendo decisamente molto bene, una squadra molto quadrata, molto pragmatica, molto fisica, con grande valore, e le sta facendo sinceramente molto bene, non me l'aspettavo.
È vero, e poi domani, insomma, la partita è affatto facile, lo diceva Mazzarri poco fa in conferenza stampa. È chiaro che per il Napoli deve vincere, io credo che debba vincere anche non arrivando ai 3 punti al 90esimo, altrimenti al di là dei 3 punti, che sono sempre 3 punti al 90esimo come al quarto di gioco, altrimenti insomma diventa complicato pensare a un percorso di rincorsa e di rimonta per la Champions League se non si danno segnali di garanzia di vittoria, diciamo, netta e senza troppo soffrire. O sbaglio in questa lettura, Gaetano?
Sì, assolutamente sì, è una squadra che deve, una vittoria che non deve essere soltanto legata al risultato, ma decisamente al fatto che comunque deve convincere, deve trovare le loro certezze e in modo che possano risalire la china e puntare a un campionato, a una posizione di campionato decisamente più pregiata.
Ecco, secondo te il Napoli ce la può fare? Perché poi al di là dei punti, 7 distanza, ci sono molte squadre, ci sono anche, diciamo, delle prestazioni non confortanti da parte degli azzurri, i tifosi la maggior parte sono, diciamo, pessimisti, poi però ci sono 15 partite da giocare e forse un quinto posto utile per la Champions League, quindi bisogna assolutamente provarci. Gaetano, non so cosa ne pensi.
Allora, assolutamente provarci, e ci stanno provando. È chiaro che noi siamo abituati a tenere d'occhio al risultato e alla posizione in classifica, e questo ci destabilizza. Sicuramente il Napoli è oggettivo il fatto che comunque sta attraversando un momento di grande difficoltà e che ha bisogno di ritrovare le sue certezze. È chiaro che faccio un passo indietro. Noi l'avevamo detto durante i festeggiamenti dell'inizio dell'anno che dovevamo essere bravi a festeggiare ma anche a resettare, perché l'anno scorso è stata una stagione in cui decisamente tutti hanno meriti e tutto è andato estremamente bene, ok? mentre poi dopo la forza e la capacità e la maturità di una piazza si vede nel resettare, nel ricominciare un cammino, perché nello sport e forse anche in altre cose è difficile ripetersi e fare grandi cose come lo è stato l'anno scorso, ma questo non significa che loro non ci stiano provando, in primis De Laurentiis. Insomma, non si può parlare con questa facilità e sentire commenti che non stanno né in cielo né in terra, perché qui c'è una persona che merita il rispetto, la riconoscenza e la gratitudine, che è De Laurentiis, al di là se è simpatico, antipatico o meno, ok, i fatti gli danno ragione, ok, indecisamente in questo momento qua gli danno torto perché ha fatto delle decisioni che non rispecchiano,
ha commesso errori evidenti,
ma lui certo. È il primo che deve avere libertà di poter sbagliare, e penso che nel suo cuore sa benissimo che le sue prime due scelte, cioè la prima scelta tecnica, non è stata così come se l'aspettava, e avrà tutto il tempo per potersi rifare. Ma noi che amiamo il Napoli e noi che siamo vicini alla squadra e noi che siamo stati gli artefici che hanno goduto di una stagione non esemplare ma di più, dovremmo meritare, cioè dovremmo almeno mostrare, non dico riconoscenza e gratitudine perché sembra una cosa troppo ambiziosa e non siamo abituati a questo nella vita e questa è una tristezza, ma quantomeno il rispetto e la fiducia che loro meritano per quello che ci hanno fatto vivere e che ci hanno dato gratuitamente l'anno scorso. E questo invece poi dopo vedere una piazza che dopo settimane...
Però okay, domani sono in 50.000 allo stadio. Intanto fammi salutare anche l'amico e collega di Cronaca di Napoli, Marcello Altamura, che con noi al telefono, tra l'altro è a Torino per le finaletti basket, tra un po' faremo anche un riferimento alla vittoria di ieri della Gevi. Marcello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ascoltavi Gaetano De Rosa, e Gaetano io aggiungo, poi torno da Marcello, sicuramente si può sbagliare, non è un delitto, il problema è anche come ci si pone e che tipo di rispetto dai alla, anche alla, ai tifosi e alla carta stampa, alla ai media. Però questo è un altro discorso, ci interessa meno. Ci credi in questa rimonta, Gaetano, prima di salutarti?
Io sinceramente dico che è difficile, sarei un ipocrita pensare certo. Che sia difficile, visto lo scenario in questo momento e le difficoltà che abbiamo è difficile, ma credo anche che lo sport, poi la grandezza dello sport sta in una scintilla dove in effetti si ha quella sana leggerezza e delicatezza mentale che ti mette in condizione di ritrovare le tue certezze e ti tengono fuori il meglio che loro già hanno dimostrato che ce l'hanno e che lo sanno tirare fuori. E poi aspettiamo tutti insomma la ciliegina sulla torta, perché Osimhen con Mazzarri è indispensabile per il gioco di Mazzarri.
È vero.
Okay, perché i punti ce li ha, perché avere una squadra che magari ripiega e riparte negli spazi, ok, mette in condizione ideale Osimhen di tirare fuori il suo meglio, anche Kvaratskhelia. E poi sinceramente si parlava ancora, no, ma giochiamo con un 5-3-2 o 3-5, ma qua la capacità gioca con un 5-3-2, quindi non è questione soltanto del sistema gioco, ma è questione di tante cose messe insieme che quest'anno purtroppo abbiamo perso e dobbiamo necessariamente ritrovare.
Un abbraccio forte Gaetano, grazie per il tuo intervento, a presto.
Ciao, grazie mille.
Un abbraccio Gaetano De Rosa. Marcello, allora domani sabato molto importante, Napoli-Genoa, poi in serata la semifinale della Coppa Italia di basket tra Napoli e Reggio Emilia. È più facile che il Napoli arrivi in Champions o che il Napoli basket vinca la Coppa Italia? Domandona proprio. Marcello?
È una domandona.
So, però... è per giocare a volte anche, no? Per sì, capire però... anche però l'inerzia delle due situazioni,
Beh, diciamo che è più facile ora che il Napoli Basket vada in finale di Coppa Italia che non il Napoli Basket in Genoa. Perché...
Ecco, dici vai direttamente al sabato, ecco.
Sì, io credo proprio di sì, perché in questo momento purtroppo il Napoli fa fatica e affronta una squadra che invece è molto in salute, è molto convinta. È una squadra che secondo me Gilardino fa giocare benissimo, una squadra giovane che corre, che ha fisicità, che ha qualità, e insomma non è difficile, ovviamente può vincere, ce lo auguriamo, però è difficile. Napoli Basket invece magari sull'onda dell'entusiasmo con una...
Però anche Reggio Emilia, correggimi se sbaglio, tu sei un super esperto anche di basket, è molto euforico dopo la vittoria con Bologna.
Sì, sicuramente, però è una squadra, paradossalmente il Napoli Basket ha scavallato l'ostacolo più alto
certo, è vero.
In questo momento, perché Brescia era detentrice del trofeo, capolista del campionato, 15 giorni fa a Palabarbuto ha preso a pallate letteralmente Napoli asfaltandola in casa, e quindi era una sfida impossibile. Reggio Emilia certamente è una squadra forte, Napoli non parte favorito, questo bisogna dirlo, però se la può giocare, quindi è un 50-50, puoi perderlo, puoi vincerla, però te la puoi giocare, e poi se arrivi in finale
le finali si sa, può succedere di tutto, perché anche se hai davanti una tra Venezia e Milano che si sfida nell'altra semifinale, che sarà comunque una corazzata, però te la puoi giocare, vai lì con l'entusiasmo e vedi che succede.
Assolutamente, intanto ieri grande prestazione, dobbiamo rimarcarlo, grande vittoria contro Brescia, come dicevi, insomma tantissimi tifosi che so arriveranno ancora di più domani sera a Torino, sì, per seguire il Napoli Basket.
Sì, ieri sera ce n'erano circa 500, tra la curva riservata agli ospiti e moltissimi in tribuna, anche girando per Torino stamattina ho incontrato tanti residenti napoletani, certo, a Torino che fanno il tifo per il Napoli Basket, e quindi saranno domani sera sugli spazi dell'Inalpi Arena. E devo dire la verità, poi facendo le differenze, no, anche di clima con il calcio, anche con quello che ho sentito domenica sera a San Siro, che è sempre è sempre molto brutto per vedere.
E appena 10.000 euro di multa il giudice sportivo, e quindi il calcio non intende proprio estirpare questa,
esatto,
questa
è bello rimarcare la differenza con uno sport con la pallacanestro, dove ci sono le famiglie, ci sono i ragazzi, ci si sfotte anche e ci si manda anche a quel paese, però poi dopo si finisce tutto lì ed è bello, è una boccata di aria fresca poi per chi come noi segue il calcio quotidianamente, seguire poi un certo po' il basket anche magari in trasferta è una boccata di aria fresca.
Domani su Cronache di Napoli tutte le news anche sul Napoli Basket con Marcello Altamura. Grazie Marcello, ovviamente forza Napoli Basket, e speriamo che davvero possa arrivare in finale. Domenica si giocherebbe la finale tra le vincenti Napoli, Reggio Emilia e Milano Venezia, giusto?
Assolutamente.
Non ho sbagliato, meno male. Grazie, ti ho letto. Grazie Marcello, un abbraccio.
Un abbraccio a voi.
Grazie Marcello Altamura. Intanto vi ricordo questa sera 20:21 Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli, domani lo speciale Marte Sport Live, dopo Marte Sport Show con Peppe Anicelli sul Napoli Genoa, collegamenti con il Maradona e poi sempre in diretta per seguire la partita. Saluto Gilda che scrive: bravo Catano De Rosa, parole molto equilibrate e sensate, finalmente insomma bisogna seguire, non bisogna zannare la società come hanno fatto i tifosi del Napoli. Con il Genoa non è dura ma durissima, scrive questo amico. Poi ancora invece quest'altro amico, mi pare si chiami Enzo, dice: non dobbiamo, ma mica siamo arrivati al punto che dobbiamo temere il Genoa, è lo stesso di noi. No, effettivamente insomma il Napoli deve essere rispettoso, ma deve azzannare sì il Napoli, il Genoa, e vincere questa partita. Siamo giunti in conclusione, grazie davvero a tutti per averci seguito e tanti che hanno scritto messaggi a Gigi Soriani regia, Alfredo Maiorano per la post produzione, Emanuele Castelli in esterna da Castel Volturno, da parte mia Dario Sarnatale, tutto, vi lascio a Gigio e a Timo, ciao a tutti.
Marte Spotlight.